Poi piano piano approfondiamo questo testo molto denso di Sant'Ignazio, pezzettino per pezzettino. I testi che questa sera vi proponiamo sono i testi riferiti a questo tema: l'uomo è creato per. I testi della serata precedente erano più inerenti al tema l'uomo è creato, tant'è che uno dei brani, per esempio, era la Genesi. Approfondiamo che cosa significa, secondo il testo biblico, l'uomo è creato per. E iniziamo insieme l'incontro di questa sera con la preghiera che trovate sul foglio. Aspettiamo magari anche i signori che sono arrivati ora. Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Allora insieme approfittiamo della preghiera di Gregorio di Narek. Non è tanto dal legame della speranza quanto per i legami dell'amore che io sono attratto. Non è dei doni ma del donatore che ho sempre la nostalgia. Non è la gloria a cui aspiro, ma è il glorificato che voglio abbracciare. Non è per il desiderio della vita, ma per il ricordo di colui che dalla vita costantemente mi consumo. Non è dietro la passione dei godimenti che sospiro, ma è per il desiderio di colui che li prepara, che dal più profondo del mio cuore scoppio in singhiozzi. Non è riposo ciò che cerco, ma è il volto di colui che dona riposo, che io domando supplicando. Non è per il banchetto nuziale, ma per il desiderio dello sposo che languisco. Allora questa sera vi proponiamo innanzitutto alcune indicazioni su un aspetto della preghiera che già vi abbiamo proposto. Tentiamo un approfondimento. Come trovate sul foglio, l'approfondimento di questa sera è legato alla richiesta di grazia. Trovate un brano di Rondet che non leggiamo insieme, ma lasciamo al vostro approfondimento. Il brano vuole essere appunto un andare un pochettino più a fondo ancora sull'aspetto del chiedere la grazia. Allora, chiedere la grazia è uno dei passi che vi è stato proposto, tipica della preghiera che Ignazio propone. Perché ci teniamo a sottolineare questo aspetto? Come mai ci sembra così importante? Trovate quello che dico sul foglio, non mi discosto moltissimo. Intanto una sottolineatura sul chiedere. Intanto il chiedere ci ricorda una dipendenza radicale in quanto creatura. Ci ricorda che non siamo noi il creatore, che abbiamo bisogno di chiedere ad un altro. Ci ricorda però una dipendenza buona, una dipendenza da esseri adulti, non la dipendenza del bambino. È un chiedere con la consapevolezza di colui che ha una propria statura, ecco, come persona, ma che sa che può riceversi solo da un altro, questo altro con la A maiuscola, e che questo riceverci da un altro ci aiuta a crescere, in questo caso a crescere nel rapporto con il Signore. Allora, l'iniziare a chiedere ci aiuta anche a entrare in una prospettiva di consapevolezza di essere alla presenza di qualcuno. Chiedo a qualcuno nella misura in cui so che c'è. E nella misura in cui ho iniziato a stabilire un rapporto, un contatto. Ignazio ci suggerisce di mettersi alla sua presenza, alla presenza del Signore, considerando come il Signore mi guarda. Quindi non solo io sono consapevole che il Signore è presente nella mia vita, ma che ha uno sguardo di bene su di me. Tutto questo è racchiuso nella richiesta. Ancora, chiedere significa riconoscersi creature che vivono grazie al suo sguardo, che a noi forse può sembrare un aspetto, dici vabbè, l'ho già sentito un sacco di volte, forse un aspetto marginale, perché siamo abituati ad essere, siamo educati a essere efficienti, autonomi, a cercare di dare il meglio di noi stessi, ad essere delle persone indipendenti. La prospettiva nella quale Ignazio ci propone di entrare e gli esercizi ci propongono di entrare è di essere sì delle persone adulte, autonome, eccetera, ma che sanno che in profondità possono vivere solo perché un altro gli dà la vita. Quando nella vita concreta siamo obbligati a stare in un'altra prospettiva. Nella vita concreta, per esempio, lavorativa, ecco, tanto per fare un esempio. E proprio perché so che il Signore ha uno sguardo di bene su di me, su ciascuno di noi, oso chiedere ciò che voglio e desidero, dice Ignazio nel testo degli esercizi. O l'ardire di poter chiedere a colui che mi crea, al Creatore Sommo. Quindi mi ricorda che ho un rapporto di fiducia grande. Chiedo la grazia. Che cos'è la grazia? Che cosa intendiamo dietro questa parola quando vi proponiamo tutto ciò? Allora, ve la dico con un'espressione sintetica. Chiedere la grazia significa condividere con il Signore quello che qualcuno ha sintetizzato nell'espressione il grido del cuore, ciò che profondamente mi abita, che noi magari vi suggeriremo passo passo in linea con i brani e con il cammino proposto degli esercizi. Però nella proposta che noi facciamo, dove abita il mio cuore? Qual è il coinvolgimento? Quando dico dove abita il mio cuore, significa poter chiedere al Signore ciò che mi abita anche affettivamente e profondamente. Non è solo una riflessione di testa. Perché Ignazio propone un coinvolgimento pieno della nostra vita all'interno della preghiera. Ecco, trovate alcune indicazioni ancora nel testo che vi viene proposto nella fotocopia questa sera. Io non mi dilungo, al limite potremmo riprendere se è necessario, se qualcuno lo ritiene necessario, alla fine della serata. Riporto qua solo una riflessione di Sant'Agostino che sottolinea il valore della preghiera di domanda, cioè dell'osare chiedere al Signore e quindi dell'osare esporsi ed esporre a Lui ciò che profondamente ci abita.
Bene, ora vi proponiamo due serie di testi sui quali voi potete eventualmente fermarvi per la vostra meditazione e vi li presentiamo in due maniere diverse. La prima maniera invita più a una meditazione e la seconda maniera invita di più a una contemplazione, perché sono due modalità di preghiera, ormai le abbiamo sperimentate entrambe in questi incontri, ed è bene che noi scegliamo quella che ci sembra essere in questo momento della nostra vita più vicina alla nostra realtà, più utile. E applichiamo già un principio che avremo modo di vedere con più attenzione poi in seguito, cioè il tanto quanto. Ci serviamo di un modo o dell'altro tanto quanto ci serve. Quindi non ci leghiamo a una sola maniera di pregare, tipo per esempio la contemplazione che visualizza la scena, eccetera. Ad alcuni può non venire, in alcuni momenti della nostra vita ci viene magari con maggiore difficoltà, ci viene più facile forse metterci in un atteggiamento più di meditazione e quindi a partire dalla parola di Dio interrogarci su quello che questo può significare per la nostra vita. Presentare questi testi in maniera diversa significa anche procedere appunto in modo diverso. Nella contemplazione si richiamano più immagini, nella meditazione si richiamano più idee, concetti. Quindi fatene l'uso che credete, e sperando che vi possa servire. Allora, la prima batteria di testi la prendiamo, ce l'avete nel foglio, alla pagina 2, nella seconda parte, e cerca di approfondire questa espressione che troviamo nel testo di Ignazio: l'uomo è creato per lodare, riverire, servire Dio nostro Signore. E poi continuerà, e così raggiungere la salvezza. Quindi l'uomo è creato per... Sembra questa un'affermazione un po' impegnativa, lo è di fatto, ma non è impegnativa nel senso che l'uomo non sia una finalità in se stesso. L'uomo è creato per esistere, quindi non è creato in funzione di un'altra cosa. Però la sua felicità la trova e la vive soltanto in presenza di alcune condizioni. Secondo la nostra fede, la condizione ideale che per raggiungere la felicità, il senso pieno dell'esistenza, è questo stare in un rapporto con il Signore che viene definito lodare, riverire e servire. Possiamo approfondire un pochino questa tematica dicendo che dalla parola di Dio, dalla Bibbia, ci vengono alcune indicazioni, se noi ci poniamo la domanda dove sta il senso della nostra esistenza. La prima cosa che la Bibbia ci dice sta nell'amore a Dio, come risposta all'amore di Dio per noi. Quindi il primo elemento della felicità, secondo la Bibbia, è questo rapporto con il Signore, che è un rapporto fatto di riconoscenza, di gratitudine, perché ci sentiamo amati per primo. Cioè che Dio ci ama per primo. In altri termini, Dio non aspetta che noi abbiamo dei meriti. Non aspetta che noi abbiamo dei meriti per volerci bene. Ci vuole bene prima che esistano i nostri meriti. Questa consapevolezza è qualcosa che ha fatto dire a Gesù un'espressione interessante. Dice: se voi non siete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. A pensarci bene, i bambini sono degli esseri ai quali si vuole un gran bene, prima ancora che imparino a restituirci in qualche maniera la bellezza di un sorriso o di una qualche attività di interazione. Questo amore gratuito che non attende i meriti dell'altro per voler bene, questo amore così unidirezionale, diremmo, è qualcosa che troviamo nella Bibbia fin dal libro del Deuteronomio. Quando poi avrete voglia o tempo, potete andare su questo testo che lì è indicato, Deuteronomio 7, dal 7 al 15, dove Mosè si chiede: chissà perché Dio ha scelto voi, israeliti, come suo popolo? Perché siete i più grandi, il più grande popolo che esiste? No, dice, anzi, siete il più piccolo. E allora come mai vi ha scelti? E dà questa risposta disarmante: perché vi ama. E vabbè, chiedete voi a una persona innamorata perché ha sceltola, almeno da quello che mi ha detto il padre spirituale, non si sono delle risposte molto logiche di fronte: perché vuoi bene a quella persona lì? Perché Dio si è innamorato di questo popolo? Allora, il primo elemento di felicità è questa risposta a un amore gratuito, che si traduce poi nell'altro atteggiamento chiamato timore di Dio, che non è la paura, ma è il timore di perdere il Signore. Perché se ho capito che Lui è il valore più grande della mia vita, temo che mi venga sottratto, temo di perderlo. Lì ci sono degli altri testi che ora non leggo, ma se volete poi li potete considerare per conto vostro, vanno in questa direzione. Infine, un altro elemento di felicità, così come è indicato dalla Bibbia, amore, timore di Dio, è un amore che si traduce in atteggiamenti pratici. Se è vero che tu ami il Signore prima, sopra tutte le cose, allora devi distruggere gli idoli. Questo è un insegnamento frequente nella Bibbia: devi distruggere gli idoli, perché gli idoli ti distraggono, ti fanno credere di essere loro l'amore della tua vita, mentre l'amore della tua vita è solo il Signore. E l'altro elemento importante che deriva da questi primi due elementi, l'amore a Dio e il timore, è il rapporto con gli altri. È interessante, il cardinale Martini usava un'espressione che mi sembra molto sintetica e bella. Dice: in tutti i 40 anni che Israele ha passato nel deserto, costruendo un po' alla volta una idea di popolo, Dio non ha mai chiesto nulla per sé. È interessante. Ha chiesto che andassero d'accordo tra di loro, che costruissero un popolo. Martini diceva: Dio non ha chiesto che si guardasse in alto, ma che si guardasse all'altro. E poi nel quarto pallino, che poi non è un pallino ma è un quadratino, trovate, forse il foglio che avete voi non è più, è scappato il pallino, comunque non ha importanza, e la quarta parte, diciamo, una traduzione più odierna, diciamo, di questi principi: amore a Dio, timore del Signore e quindi distruzione degli idoli da una parte e qualità di rapporto con gli altri, è stata sintetizzata da Papa Giovanni Paolo II in questo invito alla santità, nella lettera Novo Millennio Ineunte, che forse qui non ho citato. Si dice che bisogna avere il coraggio di proporre ai cristiani questa misura alta della vita cristiana ordinaria, quindi una misura alta della vita cristiana di tutti. Quindi non c'è una categoria di persone che sono privilegiate nel ricevere questo invito alla santità. E la santità è questa cosa, questo curare il rapporto con il Signore e curare la distruzione degli idoli, l'allontanamento, proprio una scelta, un abbandono, fino ad arrivare poi a mettere il Signore al primo posto della vita. Allora, purificata dalla preoccupazione di perfezione, di perfezionismo, che non è un elemento tipico della mentalità del Vangelo, il Vangelo è estraneo a un perfezionismo, a un esigere da noi la perfezione nei pensieri, nelle parole, nelle opere. Il Vangelo è molto concreto e sa molto bene che ciò che possiamo offrire al Signore è sempre un servizio limitato, dove le limitazioni riguardano tutto il nostro essere, le motivazioni, l'agire, il pensare, i sogni. Lo ha purificato da questa preoccupazione di perfezionismo, la santità che ci propone il Vangelo e anche il libro del Deuteronomio, come fine della nostra vita, siamo creati per essere santi, si traduce in un invito a progredire continuamente nella direzione di una sempre maggiore assimilazione e unione con il Signore. La seconda parte dell'affermazione di Sant'Ignazio dice che l'uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio nostro Signore, come abbiamo detto poco fa, e così raggiungere la salvezza. È bene che ogni tanto ci chiediamo, ma che cosa è la salvezza? Che bisogno avvertiamo di salvezza? Se qualcuno, uscendo qui da questa sala, quelli delle Iene che ho visto l'altra sera, vi interrogassero, dice, ma tu credi che Gesù è venuto per salvarti? E dice, sì, credo di sì. Ma è venuto a salvarti da che cosa? E che cos'è la salvezza? E voi cosa direste? E lì le Iene insisterebbero. Ho visto ieri sera un pezzetto di questa cosa. Va bene. Allora, che cos'è questa salvezza? Qui trovate una serie di quattro pallini dove vengono indicati quattro passi che mi sembra che dicano qualcosa su che cosa è la salvezza. E il primo di questi passi, preso dalla prima lettera di... No, il team non è il gerente della telefonia, il team è Timoteo, l'abbreviazione di Timoteo. Quindi la prima di Timoteo, capitolo 2, dice: Dio vuole la salvezza di Dio, no? Dio vuole la salvezza dell'uomo, evidentemente. C'è un orrore di stumpa. Quindi Dio vuole la salvezza dell'uomo, e questa salvezza dell'uomo, dice Paolo nella lettera a Timoteo, è la conoscenza del Signore. La prima sfaccettatura di questa salvezza è la conoscenza, è un dono di conoscenza. Poi, citando Giovanni, Gesù dice, sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Salvezza è la vita. Quindi salvezza è conoscenza di Dio, è vita. Subito dopo, di fatto, Gesù dice, la vita eterna è questa, che conoscano te, Padre. Quindi c'è una indicazione molto precisa. Salvezza vuol dire uscire da questa nube che ci impedisce di vedere il Signore. Conoscerlo, questa è la vita, ed è addirittura una vita eterna. Nella lettera ai Romani Paolo dice che abbiamo la salvezza se crediamo nel cuore e confessiamo con la bocca. Quindi possiamo dire, in questo caso, che credere nel cuore è questo profondo rapporto con il Signore, è essere legati a Lui, sentirci come la creatura davanti al Creatore, è un atteggiamento di adorazione. Quindi questo atteggiamento interiore che viene poi manifestato, confessato, cioè reso esplicito. E dice Paolo che questo è lo scopo della vita, credere nel cuore, quindi rapportarsi profondamente con Dio e manifestare la nostra adesione a Lui. E infine, citando la prima lettera ai Corinzi di Paolo, diciamo, la salvezza è un dono, e come tutti i doni del Signore, è un dono che crea responsabilità. Questa parola contiene nella sua radice responsa, il significato più vero, cioè una risposta. La responsabilità è un modo di rispondere ai doni che abbiamo ricevuto. Ed è questo, diciamo, l'atteggiamento di fede. Quindi siamo creati per raggiungere la salvezza. Quindi il progetto del Signore è che arriviamo ad avere con Lui, a vivere con Lui, un rapporto profondissimo, che poi successivamente sarà indicato ancora in maniera più precisa come un rapporto di figliolanza. Ma è lì lo scopo della nostra vita. Il che lascia integre tutte le nostre capacità e tutte le nostre attività, professionali e no. In tutto quello che facciamo siamo chiamati a vivere questa relazione con Dio. Allora, se possiamo tentare una traduzione rapida di queste parole, lodare, adorare, servire, che senso possono avere per noi oggi? Mi sembra che il senso vada un po' in questa direzione. Anzitutto credere che Dio ci ha amati per primo. E questo non è così scontato, perché credo che tutti siamo stati educati, anche i più giovani tra di voi, a un'idea che, insomma, l'amore del Signore ce lo dobbiamo meritare. E quindi se ci comportiamo male, se abbiamo tirato i capelli alla sorellina, se abbiamo guardato attraverso il buco della serratura, se abbiamo fatto queste cose, l'angelo custode ha pianto, gli angeli del cielo si sono ribellati e noi non siamo degni dell'amore del Signore. E questa idea che abbiamo avuto fin da piccoli ci ha distolti da uno dei messaggi principali del Vangelo, che l'amore del Signore per noi è gratuito, che non ci ama secondo i nostri meriti, ma secondo il nostro bisogno. Allora forse la prima cosa, lodare significa credere che Dio ci ha amati per noi. E dico, Signore, ti ringrazio. Hai avuto un'idea geniale, perché se dipendesse da me. E allora si può vivere trasparenti davanti a Lui, come dice il Salmo 139, tu mi scruti, mi conosci. Non c'è nessuna situazione della vita dove non sia visto da te. Lo stupore, che è una forma molto bella di l'ammirazione, lo stupore, come per esempio quello del Salmo 8, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra, se vedo i cieli mi chiedo, ma come mai hai tanta attenzione per l'uomo? Lo stupore. L'ammirazione, e credo che sia una delle forme più alte e più belle di amore. Oppure il ringraziamento, finalmente. Dice San Paolo nella lettera ai Tessalonicesi, è volontà di Dio che noi viviamo in azione di grazie. Vivere in una dimensione del magis, cioè quell'atteggiamento che avremo modo di vedere più volte negli esercizi, che comporta un superamento della mediocrità. Cioè uno che vive una dimensione del magis è uno che non si rassegna a dare il minimo indispensabile per non essere punito. Un po' come avveniva quando andavamo al liceo, tempo penso lontano per quasi tutti voi, che avevamo fondato un po' in tutte le scuole d'Italia la compagnia del piccolo sforzo, per cui ci impegnavamo a fare il possibile per non prendere proprio 0 o 5, però di più no. Il magis è esattamente l'atteggiamento contrario, cioè di uno che non si accontenta della mediocrità e che scopre che al di là del piccolo sforzo appunto c'è spazio per la generosità, al di là dell'eseguire ordini c'è spazio per la collaborazione, al di là del ragionevole c'è spazio per la creatività, per la generosità ancora una volta. Allora lì si vede quanto siamo grati al Signore per l'amore suo, per cui non mi accontento di dirgli sì, vabbè, anch'io ti amo un po', no, insomma, mi lascio travolgere o inserire, ecco, e coinvolgere in un atteggiamento, un dinamismo che è proprio dell'amore, che mi porta a desiderare qualcosa di più, magis, appunto. E infine, un'ultima traduzione di questo lodare, adorare, servire, è quello che San Paolo dice nella sua lettera ai Romani, invitandoci a vivere una vita spirituale, che non vuol dire andare in giro per le strade recitando rosario o portando grosse insegne della nostra fede. La vita spirituale è una vita animata da uno spirito, che è lo spirito di Gesù. Il contrario di una vita spirituale, secondo San Paolo, è una vita carnale, che non vuol dire ancora una volta dedicarsi alla lussuria anche nei giorni della settimana, non solo al sabato e alla domenica, ma la vita carnale è quella che è animata da uno spirito che non è quello di Gesù. L'esempio più classico è quello dei farisei, i quali pregavano, facevano quindi una cosa buona, ma Gesù dice pregavano per avere l'approvazione e i complimenti degli altri. Hanno già la loro ricompensa, non cercano niente di più, se non questo ritorno di immagine. Allora, un altro aspetto sul quale ci potremmo fermare eventualmente, se volete approfondire un po' qualcosa, come vedete vi ho detto, ho citato qualche passo, come per dirvi, lì, in quei passi, se scavate un po', trovate delle cose interessanti. Non vi ho detto che cosa c'è di interessante, ma vi ho detto il posto dove potete trovarle. Un altro elemento, un punto sul quale finalmente si potrebbe riflettere un pochino, è: va bene, io faccio questa mia preghiera al Signore e immagino che ci sia un dialogo e dove parlo io, ogni tanto anche Lui in qualche modo si fa sentire. Ma quando il Signore sta in silenzio,